Laser.
La nebbia si alza lentamente mentre la barca dei giovani combattenti della resistenza birmana scivola sulle acque del fiume Salween che separa il Myanmar, ex Birmania, dalla Thailandia. Sulle due sponde si ergono le mura di una giungla impenetrabile. Nuvole color del piombo annunciano un'imminente acquazzone monsonico. Gli occupanti della barca stringono i loro fucili d'assalto con gli occhi fissi sulla foresta. Quando sentono un rumore lontano, spengono il motore per essere sicuri che non ci siano aerei da combattimento in arrivo. Non molto tempo fa regnava la pace in Myanmar. Dopo decenni di regime militare, il partito della ex premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi nel 2015 ottenne la maggioranza assoluta alle elezioni e nei successivi 5 anni le divisioni tra i gruppi etnici vennero in parte superate e le giovani generazioni impararono il valore della libertà e della democrazia. Ma l'esercito temeva per la sua supremazia. La Costituzione gli garantiva infatti un quarto dei seggi in Parlamento, oltre i ministeri della difesa, degli interni e della protezione delle frontiere. Tutto questo era in gioco e così il generale Min Aung Hlaing, dopo la seconda vittoria alle urne della Lega Nazionale per la Democrazia nel novembre del 2021, ordì un colpo di Stato. Il 1 febbraio 2021, mentre il mondo era travolto dall'ondata del Covid-19, il generale birmano ordinò ai carri armati di avanzare verso la capitale Naypyidaw. I militari di nuovo presero il potere e le proteste vennero brutalmente soppresse nel sangue. Nel corso della loro storia, i birmani si sono ribellati più volte contro i generali. Gli studenti furono in prima linea nel 1988, i monaci buddisti nel 2007, durante quella che venne ribattezzata la rivoluzione di Zafferano, e oggi una coalizione di formazioni ribelli composte sia dalle forze di difesa del popolo, che rispondono al governo di unità nazionale attualmente in esilio, e soprattutto dagli eserciti dei gruppi etnici che da tempo lottano per la loro autonomia, ha dato vita a una guerriglia di liberazione che ha un obiettivo chiaro e definitivo: porre fine, per sempre, alla dittatura militare. Dal 1 febbraio 2021 in Myanmar è stato precluso l'accesso alla stampa internazionale e l'unico modo per potervi fare ingresso è farlo clandestinamente, unendosi alle formazioni guerrigliere. Solo così si può documentare un conflitto iconico per comprendere la lotta al giorno d'oggi tra autoritarismo e democrazia, tra regime e resistenza. Dopo ore di viaggio, la barca attracca su una piccola spiaggia. L'unità di guerriglieri del KNDF, il Karenni Nationalities Defense Forces, un esercito ribelle costituito principalmente da soldati di etnia Karenni, si divide le provviste. Poi i rivoluzionari iniziano il cammino verso Demoso, la loro roccaforte. A piedi, a bordo di pick-up e a dorso di elefanti, i soldati si fanno strada attraverso la giungla, sempre accompagnati dalla costante paura di essere scoperti e quindi bombardati. Solo al crepuscolo i partigiani birmani si fermano, appendono le zanzariere, stendono i materassini, assegnano le guardie e accendono un fuoco per cucinare il riso. Ed è alla luce dei tizzoni ardenti che si vedono i volti di quegli insorti zelanti e instancabili. Sono la generazione Z del Myanmar, ventenni invecchiati in faccia alla morte per l'irrompere improvviso della tragedia nella loro esistenza. I cucchiai tintinnano contro le gavette, il fumo dei sigari si alza, si sente l'odore delle noci di Betel e i rivoluzionari si scaldano nel tepore del fuoco da campo.
Volevo studiare ed ero felice, come ogni giovane birmano. Per la prima volta nella storia del nostro paese eravamo liberi.
Dice Pasquar Let, un combattente del terzo battaglione del KNDF.
Dopo il golpe non abbiamo avuto alternative se non intraprendere questa guerra. Ma la guerra è una mostruosità. Io ho perso un fratello di 19 anni ucciso dai militari. E non c'è istante che non pensi a lui. Ma penso anche al soldato a cui ho sparato e che ho ucciso. E da quel giorno io ho smesso di ridere.
Pasquarlet poi si solleva la maglietta e il petto è decorato con una data incisa con l'inchiostro. Il 10 aprile 2024, giorno in cui suo fratello è caduto in battaglia. E prima di congedarsi, il giovane guerrigliero aggiunge:
se dovesse succedermi qualcosa mi sentirei colpevole nei confronti dei miei genitori. Loro mi hanno messo al mondo. Loro mi hanno dato la vita. Ogni volta che vado al fronte prego Dio che se dovessi morire possa dare a mia madre la forza di perdonarmi per il dolore che le provocherei.
Dall'inizio della guerra civile, 4 anni fa, in Myanmar si sono registrate 55.000 vittime, oltre 3 milioni di persone sono sfollate e 18 milioni necessitano aiuti umanitari urgentemente. L'Alleanza della Resistenza ora controlla più della metà del paese e gran parte della popolazione sostiene gli insorti. Questo è uno dei motivi per cui le truppe del leader Min Aung Hlaing, supportato da Russia, India e Cina, stanno attaccando brutalmente e indiscriminatamente la popolazione civile. Vogliono soggiogarla con la paura e schiacciarla con la disperazione. Finora 174 scuole sono state bombardate, oltre 300 ospedali e cliniche sono stati colpiti e innumerevoli campi profughi sono stati attaccati dall'aria. Per rendersi conto degli orrori del conflitto è necessario recarsi a Demoso, la seconda città più grande dello Stato federale di Kaya, un luogo di rara bellezza dove tutto emana un'aria di atemporalità. Le risaie, in cui uomini e donne con il capo coperto dai tradizionali cappelli conici, lavorano sin dalle prime ore del mattino. Le montagne verdi e dorate e le nuvole candide che si fondono all'orizzonte con le cupole bianche delle pagode in un incanto senza soluzione di continuità. Ma il reale, ademoso, è al di là dello sguardo e solo addentrandosi in città si scoprono le tragedie del conflitto.
Appena arrivato a scuola, i bambini mi hanno detto: maestro, degli aerei continuano a volare sopra di noi. Sono andato a controllare dove gli aerei fossero diretti e mi sono accorto che uno era diretto verso la scuola.
È passato solo un anno dalla drammatica mattina del 5 febbraio 2024, quando i bombardieri delle forze lealiste hanno colpito la scuola elementare Daosiei e Naili Naun, 26 anni, maestro di matematica, per la prima volta ha oggi deciso di tornare nel luogo in cui speranze, convinzioni e vite si sono spente per sempre. Una lavagna è crivellata dalle schegge, a sinistra rimangono dei banchi sventrati, per terra un astuccio carbonizzato, un flauto spezzato, delle matite e dei quaderni abbandonati.
Dopo l'esplosione sono corso dentro l'edificio per vedere se c'erano dei feriti. Per primo ho visto il corpo di un bambino, senza un braccio, senza le gambe e con una ferita in pancia. Era morto. Poi ho visto un altro alunno. Pensavo fosse ferito, mi sono avvicinato e anche lui era senza vita. Il terzo bambino in cui mi sono imbattuto sanguinava, ma era ancora vivo. L'ho affidato ai primi soccorritori, ma durante il viaggio in ambulanza non ce l'ha fatta. L'ultimo ragazzo che ho incontrato era in condizioni terribili, la testa distrutta e gli arti amputati. Io da quel giorno vivo un incubo che mi perseguita sempre, notte e giorno.
L'istruzione è un aspetto centrale della cultura karenni e la perdita dell'accesso all'istruzione è una delle peggiori conseguenze del conflitto che i giovani del Myanmar stanno affrontando. Le scuole in Birmania sono state inizialmente chiuse a causa del Covid-19, poi a causa degli scioperi degli insegnanti a seguito del colpo di Stato e ora perché sono diventate obiettivi dell'avviazione della giunta militare. Attualmente oltre 13.700 scuole pubbliche sono chiuse e quasi tutte si trovano in aree colpite dai combattimenti tra i lealisti e la resistenza. La Chiesa Battista di Demoso è riuscita a creare una scuola che accoglie oltre 150 giovani dai 5 ai 18 anni, fornisce 3 pasti al giorno e offre anche un rifugio ai bambini sfollati.
Non posso assolutamente dirvi dove siamo. Il rischio che la giunta bombardi la scuola è estremamente alto. Ovunque intorno a noi si vedono trincee che abbiamo scavato per proteggerci, perché non appena sentiamo il rumore di un aereo o di un drone, corriamo a ripararci.
Dao Sai Soi Mo, 37 anni, è un insegnante di storia, inglese e scienze e insegna in una capanna costruita nella città che è diventata la roccaforte dei ribelli karenni.
Tutti i nostri bambini sono traumatizzati. Appena sentono un rumore forte, tremano perché hanno paura che sia un aereo o un drone. Questa è la nostra realtà quotidiana e come insegnanti cerchiamo di insegnare loro la bellezza della conoscenza e come la conoscenza sia l'arma più importante per non avere paura, per essere forti e per costruire la pace domani.
Alla domanda su come ci si sente a vivere sapendo che una bomba potrebbe colpire la scuola in qualsiasi momento, l'insegnante ha così risposto.
Viviamo nel terrore, ma non possiamo darlo a vedere. Dobbiamo essere forti e sacrificarci per i nostri studenti. Una guerra in cui gli insegnanti e le scuole sono gli obiettivi principali dei bombardamenti è una guerra in cui è stato superato il limite dell'orrore. E c'è una ragione per cui la giunta bombarda le scuole. Perché i bambini di oggi potrebbero essere i rivoluzionari di domani ed è meglio eliminarli prima che possano prendere le armi.
La maggior parte dei feriti che arriva qui noi dobbiamo amputarli. Sono feriti a causa delle mine, dei colpi d'artiglieria e dei bombardamenti dell'aviazione. Io mi chiamo Soe Ka Naing, sono un dottore in questo ospedale. E questo è l'ospedale 01. Da quando c'è stato il colpo di Stato nel 2021, il 23 maggio, sono venuto qui da Yangon. Prima facevo azioni di guerriglia urbana, come sparare e produrre ordigni a Yangon. Poi ho deciso di venire qui per prendermi cura dei civili e dei compagni in zona di guerra. In questa regione i soldati della giunta stanno facendo cose terribili, come uccidere le persone, bruciare le case, saccheggiare i villaggi, e ci sono anche casi di stupri. E questo avviene da molti anni. Noi adesso siamo in questa zona di guerra e stiamo vedendo e affrontando questo genere di cose ogni giorno.
Il giovane medico lavora in un ospedale che è stato costruito sulle montagne intorno a Demoso, in una località nascosta, riparato dalle frasche degli alberi e dai teli che lo nascondono ai ricognitori della giunta. All'interno, uomini, donne e bambini, tra sangue, bendaggi e cannule, non piangono, non si disperano, ma affidano al silenzio le urla del proprio dolore. Oliver si trovava sul fronte di Pekon, la sua unità è stata bombardata, le schegge gli hanno sfigurato il volto, la gamba destra è stata tagliata sotto al ginocchio e ora lui lotta tra la vita e la morte. Mushu Ye, nonostante le pieghe dure del volto, massaggia la gamba amputata di suo figlio. Il bambino indossa la maglia della nazionale argentina. Fare il calciatore era il suo sogno. Samuel era un contadino e stava rientrando dai campi quando ha calpestato una mina. E oggi lui racconta così quel giorno.
Ho lasciato la mia casa quando ci sono stati i combattimenti. Quando vi sono tornato, dopo mesi, questa era stata minata dai soldati della giunta. I medici mi hanno detto che un giorno avrò una protesi per la mia gamba, ma per la mia vista non c'è più niente da fare.
E sempre sui monti che circondano Demoso si trova l'accampamento dei dronisti dell'esercito Carenni. Decine di ragazzi costruiscono droni, fabbricano ordigni, studiano ingegneria e meccanica in gallerie costruite sottoterra. Sono tutti giovani, alcuni giovanissimi, appena maggiorenni, e sono tutti uniti da un solo comune desiderio: vivere liberi.
Mi chiamo 3D, è il mio nome di battaglia perché prima del golpe utilizzavo la stampante 3D. Poi, dopo il golpe, dal momento che non c'erano molte armi, ho cercato di costruirle con la stampante 3D e da allora è divenuto il mio nome.
3D è il comandante dell'unità dei dronisti, ha un volto molto serio e sembra più grande dell'età che ha. Anche se una lieve peluria in volto, ricorda che sono trascorsi solo pochi anni da quando era un adolescente appassionato di calcio e di informatica.
La nostra lotta è la stessa che il popolo ucraino sta facendo per la sua libertà. La giunta ha alle sue spalle la Russia e le piace molto la Russia come regime e addirittura usano alcune tattiche militari che sono le stesse tattiche dei russi. Io amo guidare i droni, forse in futuro spero di fare cose utili con i droni. Non trasportare ordigni ed esplosivi, ma magari cibo e medicine alle persone che vivono in aree remote. Se sarò vivo, voglio trasportare felicità alle persone.
Nell'accampamento tutti lavorano senza sosta. Chi cucina, chi si prepara per collaudare dei velivoli, chi organizza viveri e vettovaglie. Ma sono pur sempre dei ragazzi di 20 anni e durante una pausa un gruppo di giovani guerriglieri imbraccia la chitarra e intona una canzone che parla di pace e di futuro, dolce come una ninna nanna e autentica come un'utopia. All'indomani, però, a soli 10 km da Demoso, nella città di Loico, divampano intensi combattimenti. Le truppe della giunta stanno avanzando. Donne, bambini e anziani fuggono, trasportando i resti delle loro vite su carri trainati da bufali d'acqua, mentre il fumo si alza minaccioso dietro di loro. È una feroce battaglia urbana quella che infuria Loico. Colpi dei fucili automatici fischiano tra le case e i campi. Poi un'esplosione. Tremano le case di bambù e di rafia. I combattenti del KNDF si acquattano tra l'erba e i cespugli. Poi si rialzano e riprendono a sparare. Passano pochi minuti e un lanciarazzi Grad scarica una sequenza di colpi. Alcuni guerriglieri cercano riparo in un piccolo rifugio. Un giovane viene colpito da una scheggia in un occhio. Un altro giace riverso con frammenti di ordigno nel collo. Barriglieri e infermieri provano a soccorrere i feriti. Alcuni vengono trasportati nel solo ospedale della regione. Il corpo di Chiautu invece viene adagiato in un sacco nero. In serata, dopo aver condotto la ritirata dei suoi uomini in un accampamento segreto nella giungla birmana, il generale Maui, leader militare del KNDF, incontra il suo stato maggiore. Maui indossa un basco nero, ha la barba incolta, sulle braccia un tatuaggio con il simbolo della pace, alle spalle, in una piccola capanna, la bandiera con impresso il disegno del Pasi, il tradizionale tamburo del popolo Karenni divenuto il simbolo del KNDF. Maui ha solo 31 anni, una laurea in geologia, molteplici studi all'estero e un passato da agronomo.
All'inizio noi non abbiamo scelto di combattere l'esercito birmano con le armi. Noi avevamo scelto la via pacifica, delle proteste pacifiche, ma alla fine non ha funzionato perché i soldati hanno represso violentemente e hanno sparato con proiettili veri contro la folla nelle strade. Hanno iniziato a uccidere la gente e per questo abbiamo deciso di fondare un'organizzazione armata. Autodeterminazione, una società giusta, progressismo e federalismo democratico. Questi sono i nostri principali obiettivi e sono le nostre ambizioni politiche.
Il generale poi si spoglia dell'uniforme e a favore di telecamera mostra tutti i tatuaggi che ornano la sua schiena.
Ho dei tatuaggi sulla mia schiena. Questi sono il numero dei fratelli e delle sorelle che hanno sacrificato la vita in questa lotta. Io non voglio un'altra tacca sulla mia schiena. Noi vinceremo, non abbiamo scelte, non possiamo perdere. Se dovessimo perdere, non puoi neanche immaginare in che inferno ci troveremo.
To say that we go on a fight a war every night.